Allora, siamo tornati di nuovo con voi. Buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. Buon Maracanà a tutti.
Sì, buon Maracanà a tutti. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con noi nel pomeriggio di Maracanà. Un saluto naturalmente a tutti voi. Allora, caro Stefano, ci sono? Sono già tutti collegati. Allora, do il buon pomeriggio di nuovo a Daniele Garbo. Daniele, buon pomeriggio.
Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a voi.
Ciao
buon
Daniele.
Pomeriggio, poi c'è Massimo Bonanni. Ciao Massimone.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Volevo chiedere scusa prima al direttore, che gli ho fatto un momento nostalgico, gli ho ricordato di Batistuta, non l'ho fatto apposta.
No, vabbè, no, ma ci posso fare
apposta. No, cioè.
Adesso c'ha Nonzola e tu gli dici Batistuta, voglio dire, fai venire un colpo.
No,
ma
no, ci mancherebbe.
Non sanno più come buttare la palla dentro la porta loro. Allora, che devi fare? Do anche il buon pomeriggio direttamente da Teleuniverso a Giovanni Giuliani.
Grande,
ciao Giovanni.
Giovanni.
Ciao ragazzi. Ciao ragazzi,
ci sei mancato Giovanni.
Anche voi ragazzi, un abbraccione.
No, sentite, volevo chiudere velocemente il discorso su Conte, perché allora io la ritengo che sia un'operazione molto importante quella che fa il presidente del Napoli, e soprattutto mi dà un po' fastidio sentire: ma Conte va al Napoli perché non c'è stata nessuna richiesta, certo, come per dire, l'ultimo degli ultimi arriva, capito? Il Napoli non poteva, cioè, come fa il Napoli, e doveva prendere per forza Conte,
era
perché
disperato Conte, cioè, era disperato.
Io, cioè, invece
la disperazione di Conte,
onestamente Stefano, questa è una grande operazione,
fatto anche una,
cioè,
scelta.
Se noi prendiamo, visto che a tutti piace ragionare col curriculum, se io prendo il curriculum di Conte, lo metto
al di là
con
del
quello di Fonseca,
Marco,
con quello di Tudor, con quello di De Rossi e con quello di Motta,
è una scelta di Conte che scelta / sfida.
Esatto.
Poi molti hanno detto: ah, ma non aveva niente in mano, voleva andare alla Juve, al Milan, ma come fa? Va al Napoli. Sì, va al Napoli. Sì, ha scelto il Napoli. Sì, ha scelto Aurelio De Laurentiis. Questo è. E non teme neanche questo tipo. Già hanno quotato, stanno facendo le scommesse quando litigheranno.
Sì.
Se entro fine settembre, se i primi di agosto, se addirittura gli inizi.
Sì, è vero.
No, ma a me interessa, cioè, voglio dire, da un punto di vista, no, dalla nostra valutazione, il nostro del racconto giornalistico, ma insomma, che ci dobbiamo lamentare se il faraone ha fatto questo colpo? Ma applausi a scena aperta. Così alimenta il dibattito e soprattutto la curiosità di vedere questo grande allenatore all'opera in una piazza difficile dove si è vinto poco tempo fa con Spalletti, cioè, quindi è una sfida, no? Riportare il Napoli al decimo posto.
Un anno fa di questo periodo stavamo ancora qui a parlare del Napoli, che ha vinto lo scudetto, no? Quindi, come io non penso,
cioè,
adesso
sono d'accordo con te, Conte che scelga il Napoli per mancanza di alternativa fa ridere,
no, ridere, è proprio una storiella che io personalmente non ci credo. Poi possiamo dire magari non in Europa, opinioni, perché decideva di tornare in Italia. Daniele, riparto un attimo da te, no? Chiudiamo questo giro su Conte, poi andiamo su altri temi, dai.
Io credo sia un grandissimo colpo, sia mediatico sia tecnico, l'assunzione di Conte a Napoli. Penso anche che voglia dire una cosa importante, secondo me. De Laurentiis si è reso conto degli errori che ha commesso lo scorso anno, in questa stagione che è appena terminata, e prendendo un tecnico come Conte, sa anche che Conte non accetta le intromissioni di un presidente, sia pure ingombrante come è Aurelio De Laurentiis. Quindi io penso che nel conto lui abbia messo il fatto di dover dare a Conte un'assoluta, diciamo così, autonomia, senza intromettersi sulle sue scelte tecniche, tattiche e così via. È chiaro che è una scelta difficile per un tecnico come Conte, per un presidente come De Laurentiis, che sappiamo è molto ingombrante. Però io la leggo così, questa scelta. A questo punto non avete più alibi, scegliamo i giocatori che vuole Conte, e gli lascio piena autonomia decisionale su quasi tutto praticamente, e vediamo come andrà a finire.
Massimo Bonanni.
Allora, secondo me la verità sta nel mezzo, nel senso che credo che lui sia un allenatore importantissimo e abbia fatto, il presidente De Laurentiis abbia fatto una scelta super azzeccata, per come la vedo io, se vuoi ritornare ad essere immediatamente competitivo, a maggior ragione che non ci sono le coppe. Detto ciò, non la vedo come Daniele sotto il punto di vista del mercato dei giocatori. Credo che lì si troverà un compromesso. Non si potranno prendere tutti i giocatori che vuole Conte. però una buona via di mezzo sicuramente si troverà. Ero convinto che con l'arrivo di Conte, Lukaku vada al Napoli, non so se ne avevamo parlato già qualche settimana fa, e sono ancora convinto di questa cosa. Io credo che Lukaku andrà al Napoli, e poi insomma altri giocatori sicuramente si andranno a prendere. Non sono così tanto convinto che Di Lorenzo vada via. Secondo me il Napoli dovrà andare a prendere un centrale forte, cioè non è che è una squadra da buttare questa,
No, io infatti non condivido questa chiave di lettura. Magari c'è da fare dei ritocchi importanti in difesa,
con due o tre giocatori, no, ma anche a centrocampo. Tu ad oggi a centrocampo hai finito la stagione con Kajuste, tutto il rispetto, sarà anche bravo, però insomma hai perso Zielinski, hai finito con Kajuste, quindi per me in mezzo al campo devi trovare un giocatore forte. E questa cosa qua la sanno tutti, la sa sicuramente il direttore, il presidente, l'allenatore, però certo, due o tre giocatori importanti,
assolutamente.
E poi si inizia, fai una partita a settimana.
No, assolutamente. Giovanni, vengo da te, Giuliano.
Posso aggiungere solo una cosa a quello che ha detto Massimo? Mi sono espresso male io, ha ragione Massimo. Non intendevo dire che prenderà tutti i giocatori che vuole Conte, intendevo dire un'altra cosa, che gli lascerà piena autonomia dal punto di vista della gestione della squadra, dello spogliatoio.
Cioè tu dici farà dei passi indietro il presidente, cioè starà un po' più attento in questo. Ci può stare pure questo, perché poi alla fine può essere anche un'indicazione per fare meglio rispetto a quello che è stato fatto quest'anno. Giovanni, Giuliani, vengo da te. Per esempio ci scrivono: Conte non ha scelto, aveva solo quello, è un sopravvalutato. Io, per carità, sentiamo i pensieri di tutti. Che non abbia scelto, io sinceramente non lo so. Non lo so, come possiamo dire.
Sentiremo quello che ci dirà. Ma...
quindi... Però ragazzi, secondo me non è che Conte va a Napoli, cioè a Bernare, si è fatto questa scelta.
Ma sì, dai.
Ragazzi, su, onestamente, si è fatto questa scelta è perché si vuole rimettere in gioco, come diceva Bonanni, una buona base comunque secondo me ci sta all'interno del Napoli. Noi l'altra volta in trasmissione parlavamo con il preparatore atletico, no, di Conte, Costantino Corazzi, sì. Ovviamente lui era abbottonato perché tante cose non le può dire, però si vede un certo entusiasmo nella possibilità di lavorare in questa piazza,
sì.
Come dicevate prima, anche per una semplice cosa, ragazzi, non avere le coppe fa tutta la differenza del mondo per preparare una settimana
con Conte, sì, con altri non lo so.
E poi ragazzi, io secondo me un elemento importante, se arriva Conte, potrebbe essere anche quello di Oriali, per gestire i rapporti,
certo,
con
il presidente,
la società, giocatore, presidente e quant'altro, che gli leverebbe un sacco di problematiche a Conte, si potrebbe veramente dedicare al campo. Secondo me è un grandissimo colpo, lo ripeto, cioè Conte va a Napoli non per svernare ma per provare a vincere, ad avvicinare l'Inter e quant'altro, ragazzi, io la penso così, altrimenti non vedo Conte uno che si lancia nel progetto Napoli giusto per farlo, insomma, perché non ha alternative. Ragazzi, su Conte, parla la sua storia, secondo me.
Assolutamente, io condivido questa cosa. Poi vediamo, anche questo è un altro di quei temi entusiasmanti per il prossimo anno, no? Capire che tipo di allenatore ritroveremo, che tipo di scelte tattiche farà, insomma è un altro bella storia che andremo così a vedere, a raccontare. Andiamo un attimo alle romane, ragazzi, voglio, tanto arrivano messaggi. Napoli, Conte farà fatica, è una questione di piazza e di presidente, altrimenti avrebbe trionfato anche Ancelotti. Vabbè, vediamo, magari Ancelotti e Conte sono diversi, non lo so. Io poi dico solo una cosa: De Laurentiis, e chiudo, a portata a Napoli Benitez, Spalletti, Ancelotti, Conte. Ditemi voi cosa hanno portato nei rispettivi anni altre squadre in panchina.
Mi lasci elencare.
Ditemi voi, cioè qui posso dire a Roma, insomma, adesso siamo con De Rossi e Tudor, per carità, De Rossi ha fatto bene, Tudor ha fatto vedere qualcosa, però De Rossi e Tudor, tutto da scoprire. Quindi
c'è stato Mourinho.
C'è stato Mourinho, c'è stato Sarri, dopo svariate insomma altre scelte, quindi voglio dire, almeno con tutto rispetto, io non sono prevenuto da Fonseca. No? Quindi
a Milano vedranno due allenatori che a Roma abbiamo visto per due anni, Inzaghi per tanti anni, esatto. Però erano uno solo
alla Juve, va Lazio, un bravo prospetto, ma da dimostrare tutto, va Motta, quindi insomma le certezze da questo punto di vista ce le può avere più il Napoli come certezza d'allenatore. Poi succede tutto sul campo.
Voglio dire, De Laurentiis non è uno che non ama stare in prima linea, no?
Apposta.
Falcoscenico, dove ha fatto questa mossa straordinaria, Conte, è un colpo, ragazzi. Poi se andrà bene o andrà male lo vedremo, ma insomma ha fatto un colpo, è il colpo del calciomercato. Conte a Napoli.
Va bene, va bene, va bene. Allora, voglio invece andare un attimo alle romane, perché qui intanto voglio partire dalla Lazio. Ci sono un sacco di dichiarazioni. C'è Fabiani, il direttore sportivo, che ha parlato a Valanga oggi, ha detto un sacco di cose, arrabbiatissimo per la situazione di Camada. Adesso ha detto: non mi faccio prendere
ragione,
in giro.
Ma voi vi siete fidati di Camada? Io sono stato quello che prima del derby aveva già annusato l'aria. Giocatore da un punto di vista proprio dell'emozione, privo di sensibilità, proprio glaciale. Un giocatore che è stato messo al centro del progetto da Tudor. Alla fine questo è il grande paradosso, la contraddizione biancoceleste. Cioè, questo punta su Camada come se senza Camada non si potesse giocare al calcio dall'altra parte di Roma, e alla fine ecco qua che ha fatto il pacco a Fabiani. E Fabiani fa bene ad essere irritato per il comportamento del calciatore giapponese, che ha dimostrato di essere uno proprio che dalla Lazio, come dire, risposta detta proprio così, papale papale, vi saluto in bocca al lupo, insomma, no?
Dice gli interessa poco,
ma proprio non gli è mai interessato niente, niente della Lazio.
Tra l'altro, però, ha anche detto Fabiani che Guendouzi resta.
Ecco, questa è una bella.
Questa l'ha detto. Ah. E comunque Tudor scelto dopo Sarri, avanti con lui.
Allora, però, scusami, poi dopo parlano Daniele, Massimo, sì, e Giovanni. Però mi sfugge qualcosa.
Vai, che ti sfugge?
Cioè, punta tutto su Camada, fa all-in su Camada, cioè senza Camada non si può giocare al calcio. E Guendouzi invece quello con cui aveva maggior problema, resta. E Tudor resta? Punto interrogativo. Cioè, è questo dice. Io non. Però così mi dovete aiutare a mettere bene i pezzi, perché sono abbastanza stanco. Siamo a fine settimana,
te vedo.
E voglio essere sereno. Però Camada, io ve l'avevo detto, serve a poco.
Dici?
Arriva Tudor, tutto su Camada.
C'è qualcosa che non ti torna.
Camada messo, se ne va, non fa la PEC là, se non andare al Premier League.
La PEC
sono
controllate sempre.
Non esercita, rinnovo. Fabiani ci rimane male e dice: no, che non si resta. Ma Tudor lo sa? E chiudo.
Buonanni.
A me non mi ha mai fatto entusiasmare la possibilità, insomma, di costruire una squadra intorno a Camada. È un giocatore che, insomma, quest'anno non mi ha mai fatto impazzire, e probabilmente l'allenatore sì, meno male che non sono l'allenatore. Io guardo da tifoso, guardo le partite, non mi ha mai fatto entusiasmare. Ora, quello che sarà il mercato della Lazio, sinceramente, dico una cosa, io la vedo in maniera un pochettino più distaccata, non lo so quello che succederà, non lo so, non te lo so dire, ho forti dubbi su che squadra verrà fatta, perché comunque è una squadra fortemente da ringiovanire, da rifondare, e quindi ad oggi non saprei veramente che cosa dirti. Giustamente adesso sulla domanda specifica io ti dico che pure se dovesse andare via non mi strappo i capelli, ce n'ho pochi, quelli che ho me li tengo volentieri, insomma.
Buonanni.
Sono sempre io.
Scusami Garbo, mi sono perso che stavo leggendo una cosa di vitale importanza.
Dei capelli,
sì, pure io devo stare attento. Garbo.
A me giungono spifferi da Formello che raccontano di dibattiti, come dire, molto accesi tra Lotito e Tudor. Perché Tudor non vorrebbe alcuni giocatori, vorrebbe liberarsene. Lotito dice: ma questi li ho appena comprati, ho speso un sacco di soldi. Insomma, mi sembra che non vadano proprio d'amore e d'accordo in questo momento. Quindi non so cosa succederà nelle prossime settimane, ma non mi stupirebbe se si arrivasse anche ai ferri corti, insomma, se già non ci sono i ferri corti.
Giuliani.
Io pure vedo tanta nebbia, ragazzi, attorno alla Lazio, pure alla Roma poi ne parleremo, però tanta nebbia, tanti punti interrogativi. Quali sono i giocatori su cui ripartire? Non lo sa nessuno, no? Su chi bisogna ripartire davvero? In avanti chi serve, chi non serve? Immobile che fa? Lui vuole restare, ma si può puntare, l'abbiamo detto anche nelle altre puntate precedenti, si può puntare davvero su di lui per un'intera stagione. Io vedo tantissime nebbie e tutto dipende da Lotito, ragazzi, che vuole fare Lotito. Secondo me il discorso è questo qua: che cosa vuole spendere, quanto vuole spendere, anche come diceva Garbo, il rapporto con Tudor, qual è il vero rapporto con Tudor, qual è la situazione. Ci sono tante incognite in questa Lazio. Io vedo tanto grigio attorno alla Lazio al momento, ragazzi. E comunque Camada io lo prenderei alla Roma, ragazzi,
addirittura. Così.
Sì, sì, nella rosa ci potrebbe stare, sinceramente.
Ah, vedi, lui lancia a Giuliani, io lo prenderei alla Roma, in pallomeni.
Quindi diserterò i miei appuntamenti settimanali.
Cioè, tu, se succede una cosa del genere, basta. No, ci siamo giocati in pallomeni.
È un giocatore freddo, è un giocatore freddo, non mi piace, è un giocatore freddo.
Non ti piace?
No, no, non sembra.
Però la Roma con un certo...
Cioè, se tu lo metti a giocare in Groenlandia o nei Filippini, in Spagna, in Premier, è sempre così, lo vedi, con quel viso entra in campo. Non mi piace.
Potrebbe stare nella rosa.
Mi piace perché mi sembra che non abbia cuore. Un giocatore bravo, bravino. Mica è un fuoriclasse, è un fulmine di guerra. Ma diserterei i miei appuntamenti, caro Marco.
E quindi speriamo che rimanga dove deve stare.
No, se viene, no. Poi magari fa applausi. Insomma, non ho pregiudizi, non mi entusiasma. Ecco, un calciatore che anche se dovesse fare cose eccezionali, non dico, vabbè.
Però anche tu vedi un po' di grigiore intorno.
No, mi dispiace adesso, seriamente, mi dispiace Fabiani. Così irritato non l'ho mai. Quindi ha fatto chiamata, si è comportato. Non è si è comportato bene. Quindi io un giocatore così non vorrei. Se fossi un altro club. Quindi. Cioè, che fa? Prima dice di sì, poi Sapecca dice di no, poi c'è il Crystal Palace.
Sì, sembra che ci sia.
No, un anno, tre anni. Vabbè, vattene. Dai, Però. Stride con la fiducia, la massima fiducia che gli ha dato Tudor. Però allora, alla fine, ma che come vanno?
Però,
cioè, le parti lì non si lega nulla.
Mi permetto di farti un'obiezione.
Certo, devi fare pure più.
No, no, però dico, quello che dici tu, come Massimo, dicevi?
No, niente.
No, però voglio dire, se Tudor dà fiducia a Kamada in campo, per questioni di campo, ci può stare. Poi qui invece rientriamo su un discorso.
Fabiani, secondo me, ha rispettato il ruolo. Cioè, vado a parlare con Kamada. Ok, mi raccomando, Kamada deve restare. Va a Kamada. Questo mi sta prendendo in giro.
Esatto, però
ciao,
questo è già
decido io.
Non è una questione di campo, però, questa. Cioè,
no,
nel senso,
però
è
andato
campo,
là e questo giocava con il gioco delle tre carte. Fabiani ha detto che ce l'ha nel naso a oltre 60, non so quanti anni ci avrà. Insomma, l'ha vista di tutti i colori. Mi faccio prendere in giro da un ragazzo, insomma, no? Quindi dal suo procuratore, io a questi giochini non ci so, ma ha fatto bene Fabiani, secondo me.
Ammettere...
Non so dalla parte di Fabiani, non di Kamada. Adesso
no,
ammetto,
ma io capito,
che se mi può piacere o meno il calciatore. È un calciatore così, col suo procuratore non vorrei che all'interno...
Infatti dicevo, non mi faccio prendere in giro da certi personaggi.
Bravo, ha fatto
quindi,
bene,
appunto,
via. E allora però che succede?
Succede?
Tudor dice, io come faccio a giocare a calcio adesso, a Oronzo?
Vabbè, no,
che farà, dei birilli dedicati a Kamada?
Dai,
cioè,
vabbè, ma
no, mi devi spiegare però... Mi devi spiegare le casacche con Kamada, le scritte di Kamada farà.
Ho capito, ma non è che mo Kamada non fa
Tudor
più allenare
che
nessuno.
Fa adesso?
Dai. Allora,
povero Tudor.
No, dai, troveranno
un altro Kamada.
Un altro giocatore troveranno.
Guarda,
dai,
che è una storia bellissima questa.
Sentito,
c'è la storia
Giuliano
ricca di Lazio.
Mo
con stiamo a parlare di Kamada da due mesi, ragazzi.
Sì.
Io non lo so.
È vero, però Kamada era sparito.
Sì,
cioè,
ho capito,
non era giocatore costante.
Ma non è che te dici, stai parlando di Batistuta, stai parlando di Totti, stai parlando... Di
no,
signori, di
però
immobile.
Ci sono le categorie.
Ho capito, sta a parlare di Kamada, se ti può cambiare il verso del futuro della Lazio, ragazzi.
Penso che sia.
Ma siamo. Vabbè, allora so io che sono rincoglionito. E
no,
basta.
Non penso che sia il futuro, ecco, tutto qua. Credo che sia un giocatore
chiesto senza Kamada,
Tudor.
Dice il primo che mi devi confermare Kamada. Fabiani va da Kamada e ha detto: guarda, che questo mi sta prendendo in giro. Ma dai, veramente?
Sì. Allora.
Ma che fa adesso? Torna a fare marcia indietro, Kamada?
Ah, boh, vediamo, non lo so. Vediamo.
Se fa marcia indietro?
Ci ripensa magari. No,
con lo dito non fa marcia indietro.
Non fa marcia indietro, no. Va bene. Giovanni, tu prima accennavi alla Roma. La Roma che fa primo colpo a Angelino. Però c'è Abraham che insomma è in bilico, ragazzi.
Che ci può stare. Ma pure sulla Roma, ragazzi, secondo me c'è tanto da... c'è tanta nebbia, perché quanti giocatori servono? Secondo me ne servono tanti, servirebbe una mezza rivoluzione, no?
Addirittura.
Ma secondo me sì, ragazzi, perché comunque secondo me il problema è il parco giocatori di questa Roma, ragazzi, secondo me ipotizzare, io capisco che ci sono problematiche legate ai soldi, alle questioni finanziarie, però ipotizzare, ma parere mio personale, che conta il giusto, ancora una volta ripartire da Cristante come titolare inamovibile, ragazzi, secondo me c'è un problema, io la penso così. Io credo che il mercato della Roma deve essere fatto per fare di Cristante e altri, ad esempio, delle alternative. So che non è facile perché i soldi non ci sono, o meglio non si possono spendere, però secondo me bisognerebbe intervenire in quasi tutti i reparti. So che è difficile, ma ma ci si deve provare, insomma. Anche Mourinho è una buona operazione, anche per quella che è costata.
Ma...
Però serve altro, secondo me, ragazzi, a destra, a centrocampo serve qualcuno che abbia un cambio di passo. In avanti che succede?
In avanti c'è pure Ebram, che adesso c'è un po' punto interrogativo.
Ha segnato, 5-2 per
sì,
la Roma.
5-2? Finita?
No, manca poco.
No, però c'è un punto interrogativo
aperto
pure su Ebram.
In Australia si sta consumando un appuntamento imperdibile. 5-2 per la Roma su Milan. No, la Roma deve affrontare Milan, ogni volta che giocano 3.000 vince.
Sì, sei casa, capito?
La Roma,
ragazzi,
di De Rossi.
Pure la questione di Bala.
Sei preoccupato?
Ha segnato di Bala, ha segnato.
Sei preoccupato per il suo
futuro? Giovanni ha segnato, sta bene. Si sposa.
Daniele.
Io lo terrei un altro anno, sinceramente.
Tu lo terresti. Tu prenderesti Camada e terresti di Bala e ti piace Angelinho.
No, non è che mi piace Angelinho, però è un'operazione che ci può stare, visto che non ci sono terzini sinistri, visto che Spinazzola...
Io adesso dico una cosa, mi prendete per matto, ma se tu vai in giro in Serie B, ma pure nei campi, non trovi un Angelinho?
Però Marco, per quello che è costato, ci può stare il riscatto, secondo me non è un'operazione folle, questo volevo dire.
No, no, vabbè. Daniele, è una Roma tutta da rifare, come dice Giovanni.
Io sono abbastanza d'accordo con Giovanni, credo che la Roma abbia bisogno di 5-6 giocatori, francamente. E penso anche se stiano lavorando già in silenzio, perché poi sappiamo che i critici non brillano per capacità comunicativa, anche perché non gli importa assolutamente niente di comunicare, a quanto sembra. E quindi io immagino che stiano già lavorando, d'accordo con De Rossi, perché lo sanno benissimo di cosa c'è bisogno. Sono d'accordo anch'io, insomma, pensare di affrontare un altro campionato con Cristante titolare, francamente mi sentirei un po' preoccupato se fossi tifoso della Roma. Ecco, tutto qui. Poi Angelinho non mi sembra che sposti in equilibrio, onestamente.
Ebram lo terresti? Lo terresti oppure... No.
Bisogna vedere qual è Ebram, quello della prima stagione o quello della seconda stagione, quello è il problema vero. Quello è il vero, insomma, francamente avrei anche lì qualche video. Io ti dico, è una storia, secondo me, almeno 6 giocatori sono da prendere.
Stefano?
Ma insomma, lì non è facile, Marco, poi valutare, ma adesso, a parte le battute, Camada non Camada, sia per la Lazio che per la Roma, faccio un discorso generale, unisco le due realtà. Però con Lotito, bene o male, sai come dove vai a parare, come puoi risolvere alcuni problemi. E credo che poi la Lazio qualcosa farà, o con Tudor, per Tudor. Alla Roma credo che possa nascere questo binomio tra due ragazzi giovani, ambiziosi, bravi, secondo me, De Rossi e Ghisolfi. Però insomma, la differenza là, secondo me, non è tanto... Io non mi concentrerei tanto sulla figura... dell'allenatore, direttore, cioè della possibilità, delle disponibilità, del sostegno, della presenza della società, che al suo quarto anno di vita, e passa 4 anni e qualcosa, deve lanciare un messaggio perentorio di farci capire, di far capire, insomma, ai tifosi della Roma una cosa, dove potrà andare questa Roma, insomma, dopo tanti tentativi in campionato falliti e questa strepitosa, bellissimi percorsi in Europa. Ecco, io mi piacerebbe vedere un pochino più di equilibrio e soprattutto una rosa che, come diceva Giovanni, insomma, secondo me va quantomeno rinforzata. Io poi non ti so dire come. Ebram, ha detto bene Daniele, quello del primo anno, sì, quello un po' anche balbettante, un po' titubante l'ultimo periodo, no. Però io non sto là tutti i giorni, Massimo fa l'allenatore e sa che cosa serve per poi fare una scelta definitiva. E poi
su Ebram,
per altro,
quindi tu faresti
anche
una valutazione.
Le scelte, diciamo, di competenti possono poi risultare essere, possono diventare anche negative. Cioè non è detto che se tu capisci di calcio, sei bravo, stai là tutti i giorni, poi fai una scelta e la zecchi.
Certo.
Secondo me bisogna ridurre gli errori. Quindi questa squadra va costruita in maniera più omogenea, più armonica. Cioè la Roma è stata costruita male negli anni, ma non nelle scelte, che magari poi dopo quello là non è buono, quell'altro è meno buono. Secondo me manca qualcosa sugli esterni. Poi devi cercare bene, non puoi sbagliare l'attaccante, perché Lukaku probabilmente andrà via, no?
Sì, sì.
E quindi Asmun se ne va, e ti rimane Ebram. Però là devi scegliere uno.
Ma c'è incertezza anche intorno a lui, Stefano,
Beh no, se c'è una richiesta forte in Premier, l'obiettivo potrebbe essere il canadese là, molto forte, che costa un botto di soldi. David, quello di Lille, sì, costa 42 milioni, quello non è male.
Massimo, tu che dici sulla Roma?
Ma dico che
che mi riallaccio su quello che ha detto Daniele. Daniele ha detto che se fosse un tifoso della Roma sarebbe preoccupato per giocare di nuovo con Cristante. Io mi ricordo una stima immensa da De Rossi in Cristante, quindi addirittura in conferenza stampa ha detto io ne vorrei 20 di Cristante, quindi credo che i tifosi della Roma a questo punto si debbano sentire un po' in difficoltà, perché Cristante farà comunque un campionato il prossimo anno da titolare. Però insomma io sono convinto che Daniele ha le idee chiare su quello che serve. Hanno riscattato Angelino, a me è un giocatore che non dispiace assolutamente.
Ci sentiamo male, metti di meglio che ti sento male, a strappi, dai.
Mi senti?
Vai.
Mi senti?
No, ti sento male, ti sei spostato. Ti sei messo in qualche
sempre lì.
Adesso ti sento, vai. Adesso sì, vai.
No, ti dicevo che sicuramente Daniele sa dove dover andare a prendere. Il riscatto di Angelino è un riscatto che a me non dispiace, anzi, io sono una persona che quando l'ha visto giocare, è un ragazzo magari fisicamente non è prestantissimo, ma è molto tecnico e sono giocatori che a me personalmente magari piacciono. E quindi spendere 5 milioni per Angelino ci può stare. Poi bisogna vedere, perché ripeto, il mercato di oggi è un mercato fuorviante, le società sono in difficoltà, poi dopo si compra gente che guadagna 10 milioni, magari in prestito oneroso 7-8 milioni, cioè si capisce le operazioni che si fanno, no? Quindi non lo so, lo sapranno loro, però Roma e Lazio sono tutte e due società che devono rifare e tanto.
Sentite, ci salutiamo così con il, ve lo chiedo a voi, come finisce la Champions, perché domani c'è la finale di Champions League. Allora facciamo un po' un giochino che non rientra nella classifica vinta da Daniele Garbo, e stiamo preparando la coppa per Daniele Garbo, eh?
Beh, giusto.
È giusto.
Addirittura.
Però coppa la dovrà ritirare in sede.
In sede,
sì,
quando qui per
sono
forza.
Da Padova.
Certo.
Dopo il 16 sono a Roma.
Bene, appena è pronta te la comunico e la vieni a ritirare questa coppa del gioco pronostico, caro il mio.
Va dal saloniere e te la porta, Daniele.
No. Allora, come finisce questa, la finale di Champions? Parto da Giovanni Giuliani. Chi vince? Borussia Dortmund, Real Madrid.
La quindicesima, la alza Carletto.
Capirai. Allora, Garbo.
Io sono amico di Carlo, quindi ovviamente sono tifoso del Real Madrid. Una partita secca può succedere di tutto, sappiamo che nel finale di Champions stavolta abbiamo visto le sorprese clamorose. Però francamente mi sembra che come esperienza, come qualità, il Real Madrid sia nettamente favorito.
Bonanni.
Ma io non sono amico di Carlo, sono Real Madrid.
Real Madrid, pure tu? Stefano,
anch'io.
Real Madrid.
Mi accodo anch'io.
Vabbè, allora io dico Dortmund, sapete, io sono bastante contrario, non c'è niente da fare, devo prendere troppo facile. Va bene, buon fine settimana a tutte e tre, a presto.
Ciao Daniele, ciao Massimo, ciao Giovanni.
Ciao ragazzi.
Ci fermiamo, torniamo tra poco.